Capitolo 2. Era disteso su qualcosa che ricordava un lettino da campo, ma era un po' più sollevato da terra, e lui vi era legato senza possibilità di movimento. In faccia gli pioveva una luce più forte del normale. O'Brien era in piedi accanto a lui e lo scrutava. Dall'altro lato, invece, c'era un uomo in camice bianco. In mano aveva una siringa ipodermica. Anche dopo aver aperto gli occhi, riconobbe le forme circostanti solo un po' alla volta. Stava emergendo in questa stanza da un mondo molto diverso, un lontano mondo subacqueo. Ignorava quanto tempo avesse passato laggiù. Dal momento dell'arresto non aveva più visto la luce del giorno né il buio. Inoltre aveva ricordi intermittenti. In certi momenti la coscienza, perfino quella che si ha nel sonno, era scomparsa del tutto ed era tornata solo dopo un vuoto. Ma non c'era modo di capire se i vuoti fossero durati giorni o settimane o solo secondi. L'incubo era iniziato con il colpo al gomito. Più tardi avrebbe capito che quel che era successo dopo non era che un interrogatorio preliminare di prassi, cui sottoponevano tutti i prigionieri. Prevedeva una lunga lista di crimini, spionaggio, sabotaggio e simili, che ognuno era tenuto a confessare. La confessione era una formalità, sebbene la tortura fosse reale. Quante volte lo avessero pestato, quanto fosse durato il pestaggio, non lo ricordava più. Si accanivano su di lui sempre in 5 o 6 alla volta. Ora erano i pugni, ora i manganelli, ora le spranghe d'acciaio, ora gli stivali. In certi momenti rotolava sul pavimento come un animale, senza nessuna dignità, contorcendosi nello sforzo interminabile, disperato di schivare i calci e attirandone invece altri, alle costole, alla pancia, ai gomiti, agli stinchi, all'inguine, ai testicoli, all'osso sacro. In certi momenti, quando le botte non volevano finire, la cosa più crudele, più malvagia, più imperdonabile era la sua incapacità di perdere i sensi, non l'ostinazione delle guardie. Ogni tanto, quando il coraggio lo abbandonava, implorava pietà perfino prima che ricominciassero a picchiare. E la sola vista di un pugno pronto a colpire gli estorceva la confessione di crimini reali e immaginari. In altri momenti provava a non confessare un bel niente, e allora dovevano tirargli fuori le parole tra gli ansiti del dolore. E in altri ancora mirava a un timido compromesso e si diceva: «Confesserò, ma non subito. Devo tener duro fino a che il dolore non diventi insopportabile. Ancora 3 calci, ancora 2 calci, e poi gli dico quello che vogliono». Talvolta lo pestavano tanto che non riusciva più a reggersi in piedi, e allora lo buttavano sul nudo pavimento della cella come un sacco di patate, dandogli qualche ora per riprendersi, e poi tornavano a prelevarlo per nuovi pestaggi. Alcune soste duravano più a lungo. Winston le ricordava appena perché le passava per lo più dormendo o in uno stato di catatonia. Ricordava una cella, un tavolaccio, piuttosto simile a una mensola da muro, una tinozza di stagno e qualche pasto, zuppe calde, pane e a volte caffè. Ricordava un barbiere sgarbato che veniva a raschiargli il mento e a tosargli la testa, e certi tipi in camice bianco, freddi e sbrigativi, che gli sentivano il polso, gli misuravano i riflessi, gli sollevavano le palpebre, lo tastavano malamente per cercare qualche osso rotto e gli piantavano l'ago nel braccio per addormentarlo. I pestaggi si diradarono, si ridussero a poco più che una minaccia. Erano l'orrore a cui rischiava di tornare non appena avessero trovato insoddisfacenti le sue risposte. Adesso, a svolgere l'interrogatorio, non erano più i mascalzoni in uniforme nera, ma gli intellettuali del partito, ometti scattanti dagli occhiali lustri, che si dedicavano a lui a turno, in sessioni, almeno così credeva, non era certo, di 10 o 12 ore. Questi altri inquisitori facevano in modo che il dolore non lo abbandonasse mai completamente, ma la loro prima preoccupazione non era il dolore. Lo schiaffeggiavano, gli storcevano le orecchie, gli tiravano i capelli, lo costringevano a stare su una gamba sola, non gli permettevano di orinare, gli puntavano in faccia luci abbaglianti fino a farlo lacrimare. Ma tutto questo serviva solo a umiliarlo e a togliergli la capacità di argomentare e di ragionare. La loro vera arma era lo spietato interrogatorio, che mandavano avanti per ore e ore tra sgambetti, trappole e travisamenti, accusandolo senza sosta di mentire e di contraddirsi, Qualunque cosa gli uscisse di bocca, finché non cominciava a piangere per la vergogna e lo sfinimento. Capitava che scoppiasse in lacrime anche 6 volte nel corso di una sola seduta. Per la maggior parte del tempo gli urlavano insulti e, alla minima esitazione, minacciavano di riconsegnarlo alle guardie. Ma talvolta cambiavano atteggiamento all'improvviso, lo chiamavano compagno, facevano appello alla sua collaborazione nel nome del Socing e del Grande Fratello, e gli domandavano con aria dispiaciuta se non provasse ancora abbastanza lealtà per il partito da voler cancellare il male commesso. Dopo che ore di interrogatorio gli avevano distrutto i nervi, anche una domanda del genere lo costringeva a un pianto accorato. Alla fine, quelle voci implacabili valsero a piegarlo assai più degli stivali e dei pugni delle guardie. Ormai era solo una bocca che diceva qualunque cosa gli chiedessero di dire e una mano che firmava qualunque cosa gli chiedessero di firmare. Gli premeva solo capire che cosa volessero fargli confessare e confessarla in fretta prima che ricominciassero le botte. Confessò di aver assassinato importanti membri del partito, distribuito volantini che incitavano alla sedizione, rubato denaro pubblico, venduto segreti militari, compiuto sabotaggi di ogni tipo. Confessò di aver lavorato come spia per il governo estasiatico fin dal 1968. Confessò di essere religioso, di ammirare il capitalismo e di essere un pervertito. Confessò di aver assassinato sua moglie, pur sapendo, esattamente come chi lo stava interrogando, che sua moglie era viva. Confessò di essere in contatto diretto con Goldstein da molti anni e di appartenere a un'organizzazione segreta a cui aveva aderito in pratica ogni suo conoscente. Era più facile confessare tutto e coinvolgere tutti. E poi, in un certo senso, diceva la verità. Era vero che era nemico del partito e per il partito non c'era differenza tra quel che pensavi e quel che facevi. Aveva anche un altro genere di ricordi che spuntavano isolati come immagini sparse nel buio. Si trovava in una cella ma non sapeva dire se fosse buia o illuminata perché non vedeva altro che un paio d'occhi. Vicino ticchettava un aggeggio, lento e regolare. Gli occhi si ingrandirono e si illuminarono. All'improvviso non era più seduto, ma fluttuava, si immergeva in quegli occhi, scompariva. L'avevano legato a una sedia circondata da quadranti, sotto i riflettori. Un uomo in camice bianco leggeva i quadranti. Da fuori proveniva un pesante trepistio di stivali. La porta si aprì con fragore. Dentro marciò l'ufficiale dal volto cereo, seguito da 2 guardie. «Stanza 101», disse l'ufficiale. L'uomo in camice bianco non si voltò, né guardò Winston, guardava solo i quadranti. Lui filava giù per un corridoio colossale, largo 1 chilometro, allagato di luce dorata, sganasciandosi dal ridere e gridando confessioni a squarciagola. Confessava tutto, anche quello che era riuscito a non dire sotto tortura. Riferiva l'intera storia della sua vita a un pubblico che già la conosceva. Con lui c'erano le guardie, gli altri inquisitori, gli uomini in camice bianco, O'Brien, Giulia, il signor Charrington. Filavano tutti insieme giù per il corridoio, sganasciandosi dal ridere. Un fatto tremendo, scritto nel suo futuro, era chissà come rimasto indietro, non era accaduto. Ora tutto andava bene, il dolore era finito, anche i minimi dettagli della sua vita erano noti, compresi, perdonati. Provò a levarsi dal tavolaccio, perché gli era sembrato di sentire la voce di O'Brien. Durante gli interrogatori, pur senza vederlo, aveva l'impressione che O'Brien gli fosse accanto, appena fuori dal suo campo visuale. Era lui il regista dell'intero copione. Lui gli aizzava contro le guardie e impediva loro di ucciderlo. Lui aveva deciso quando Winston dovesse urlare dal dolore, quando dovesse riprendere fiato, quando dovesse mangiare, quando dovesse dormire, quando dovessero inoculargli la droga nelle vene. Lui poneva le domande e suggeriva le risposte. O'Brien era il giustiziere, il protettore, l'inquisitore, l'amico. E una volta, Winston non ricordava se fosse durante una sedazione o un sonno normale, o se addirittura lui non fosse sveglio, una voce gli mormorò all'orecchio: «Non ti preoccupare, Winston, sei in mano mia. Da 7 anni ti osservo, adesso le cose cambieranno. Io ti salverò, ti renderò perfetto». Non era sicuro che fosse la voce di O'Brien, ma era la stessa voce che gli aveva detto «Ci ritroveremo là, dove non esiste oscurità», in quell'altro sogno 7 anni prima. Non ricordava neppure quando fossero finiti gli interrogatori. Dopo un periodo di buio si era a poco materializzata tutt'intorno la cella o la stanza in cui si trovava adesso. Era quasi incollato sulla schiena, incapace di muoversi. Avevano bloccato ogni parte del suo corpo. Gli avevano immobilizzato in qualche modo anche la nuca. O'Brien lo osservava con un'espressione grave, piuttosto triste. Vista dal basso, la sua faccia appariva maltenuta e provata. Aveva le borse sotto gli occhi e rughe di stanchezza tra il naso e il mento. Era più vecchio di quanto Winston avesse creduto. Avrà avuto 48 anni, forse 50. Stringeva un quadrante, munito di una leva, sulla cui superficie correva una serie di numeri. «Ti avevo detto che, nel caso ci fossimo incontrati di nuovo, ci saremmo incontrati qui». «Sì», disse Winston. Senza alcun preavviso, salvo un cenno di O'Brien, un'onda di dolore lo percorse da capo a piedi. Era un dolore spaventoso. Poiché non capiva che cosa gli stesse accadendo, Winston aveva la sensazione di subire un supplizio micidiale. Non sapeva se il male fosse reale o il semplice effetto di una scarica elettrica. In ogni caso, gli stavano togliendo la sua forma, gli stavano spaccando lentamente le articolazioni. Il dolore gli imperlava la fronte, ma soffriva soprattutto per la paura che la spina dorsale si spezzasse da un momento all'altro. Strinse i denti e inspirò a lungo dal naso, cercando di rimanere in silenzio il più a lungo possibile. «Hai paura?» disse O'Brien, fissandolo. «Che tra un attimo qualcosa ti si spezzi. Hai paura soprattutto che ti si spezzi la spina dorsale? Hai ben chiara in mente la scena delle vertebre che si distaccano e del midollo spinale che gocciola via. Stai pensando a questo, Winston, vero?» Winston non rispose. O'Brien abbassò la leva del quadrante e il dolore svanì quasi con la stessa rapidità con cui era comparso. «Era 40», disse O'Brien. «Come puoi vedere, sul quadrante i numeri vanno fino a 100. Vuoi essere così gentile da tenere a mente, nel corso di questa conversazione, che io ho il potere di infliggerti dolore in qualunque momento e con qualunque intensità mi vada? Se mi racconti bugie o tenti di fare il furbo, o ti riveli meno intelligente del solito, griderai dal male all'istante. Lo capisci?»
«Sì»,
disse Winston. O'Brien cominciò a mostrarsi meno duro. Si risistemò gli occhiali con cura e fece qualche passo avanti e indietro. Ricominciò a parlare con voce soave e paziente. Aveva l'aria del dottore, dell'insegnante, perfino del prete, più desideroso di persuadere con le spiegazioni che di punire. «Ti sto dedicando tanta attenzione, Winston», disse, «perché te la meriti. Sai benissimo che cosa non va in te. Lo sai da molti anni, anche se hai sempre cercato di non vederlo. Tu sei malato di mente, soffri di deficit della memoria. Non sei in grado di ricordare i fatti reali e sei convinto di ricordare altri fatti che non sono mai avvenuti. Per fortuna il tuo disturbo si può curare. Tu finora non sei mai guarito perché non hai voluto. Occorreva quel briciolo di volontà che tu non eri pronto a metterci. Anche adesso, me ne rendo ben conto, ti aggrappi alla tua malattia credendola una virtù. Facciamo un esempio. In questo momento, con quale potenza è in guerra l'Oceania?»
«Quando mi avete arrestato, l'Oceania era in guerra con l'Estasia».
«Con l'Estasia, bene. E l'Oceania è sempre stata in guerra con l'Estasia, no?» Winston inspirò, aprì la bocca per parlare, ma non parlò. Non riusciva a staccare gli occhi dal quadrante. «Winston, la verità, per favore. La tua verità. Dimmi quello che pensi di ricordare».
«Ricordo che solo fino a una settimana prima dell'arresto non eravamo affatto in guerra con l'Estasia. Eravamo alleati, la guerra era contro l'Eurasia. E durava da 4 anni prima...»
O'Brien lo fermò con un gesto della mano. «Un altro esempio», disse. «Qualche anno fa hai veramente delirato. Hai creduto che 3 uomini, 3 ex membri del partito, Jones, Aronson e Rutherford, uomini che mandammo a morte per tradimento e sabotaggio dopo una confessione completa, non fossero colpevoli dei crimini di cui li accusavamo. Hai creduto di aver visto certi documenti che dimostravano inoppugnabilmente l'infondatezza delle loro confessioni.
In un'allucinazione ti è perfino apparsa una fotografia.
Hai creduto di tenerla in mano per davvero. Era una fotografia come questa.
Tra le dita di O'Brien si materializzò un oblungo ritaglio di giornale. Per circa 5 secondi entrò nel campo visuale di Winston. Era una fotografia, e non una fotografia qualunque. Era la fotografia, una copia di quella che aveva scoperto casualmente 11 anni prima. Jones, Aronson e Rutherford al ricevimento di New York, e si era precipitato a distruggere. Gli comparve davanti agli occhi per un istante, poi sparì. Ma l'aveva vista, altro che se l'aveva vista. Con uno sforzo estremo, disperato, cercò di sollevare la parte superiore del corpo. Impossibile spostarsi in qualunque direzione anche solo di 1 centimetro. Per un attimo aveva perfino dimenticato il quadrante. Voleva solo riavere in mano la fotografia o perlomeno vederla.
«Esiste!»
gridò.
«No!» disse O'Brien. Attraversò la stanza. La parete opposta aveva un buco della memoria.
O'Brien sollevò il coperchio. Lontano dagli occhi di tutti, il fragile pezzetto di carta finì risucchiato nella corrente d'aria calda.
Si sarebbe presto consumato in un bagliore di fiamma.
O'Brien si tolse di lì.
«Cenere!» disse. «Neppure cenere. Polvere. Non esiste. Non è mai esistita».
«Ma esisteva. Esiste. Esiste nella memoria. Io la ricordo. Tu la ricordi».
«Io non la ricordo», disse O'Brien.
Winston si sentì morire. Bipensare. Non aveva alternative. Niente di preoccupante, se solo fosse stato certo dell'insincerità di O'Brien. Ma poteva ben darsi che O'Brien avesse dimenticato la fotografia per davvero. In tal caso, aveva già anche dimenticato di aver detto di non ricordarla e aveva pure dimenticato di aver dimenticato. Come essere sicuri che fosse tutto un inganno?
Forse la mente era davvero soggetta a squilibri del genere. Davanti a questa considerazione, Winston capitolò.
O'Brien lo osservava dall'alto, meditabondo. Aveva più che mai l'aria del maestro che si dà pena per uno scolaro ribelle ma promettente.
«C'è uno slogan del partito sul controllo del passato», disse.
«Ripetilo, per favore».
«Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato»,
ripeté Winston obbediente.
«Chi controlla il presente controlla il passato», disse O'Brien annuendo senza fretta. «È una tua idea, Winston, che il passato abbia una sua realtà effettiva?»
Winston fu di nuovo assalito da un senso di impotenza. Lanciò uno sguardo al quadrante. Non solo non sapeva se, per salvarsi dal dolore, dovesse rispondere sì o no, non sapeva neppure quale risposta ritenesse vera. O'Brien accennò un sorriso.
«Non sei un esperto di metafisica, Winston», disse.
Fino a questo momento non avevi mai riflettuto sul significato della parola esistenza.
Sarò più preciso. Il passato esiste fisicamente nello spazio? C'è da qualche parte un luogo, un mondo di oggetti solidi dove il passato stia ancora avvenendo?
No.
Allora dove esiste il passato, se esiste?
Nei documenti, nella scrittura.
Nei documenti e...
nella mente,
nei ricordi degli esseri umani.
Nei ricordi?
Perfetto.
Noi, il partito, controlliamo tutti i documenti e controlliamo tutti i ricordi. Allora controlliamo il passato, no?
Ma come potete impedire alla gente di ricordare?
Gridò Winston senza più pensare per un attimo al quadrante.
La memoria non segue la volontà di nessuno. È qualcosa di autonomo. Come si fa ad averne il controllo? Della mia non avete avuto il controllo.
O'Brien riassunse un atteggiamento severo. Pose la mano sul quadrante.
Niente affatto, disse. Tu non l'hai avuto. Per questo sei finito qui. Ti trovi qui perché non sei stato umile, non hai saputo disciplinarti. Hai rifiutato l'atto di sottomissione che è il prezzo della salute mentale. Hai preferito essere un pazzo, costituire una tua minoranza. Solo una mente disciplinata riesce a vedere la realtà, Winston. Tu credi che la realtà sia oggettiva, esterna, che esista di per sé. Credi anche che la natura della realtà si riveli da sé. Quando ti convinci di vedere cose che non esistono, pensi che le vedano anche gli altri. Ma, Winston,
Ti assicuro che quella realtà non è esterna. La realtà abita nella mente, da nessun'altra parte. Non nella mente individuale, che può commettere errori, e ha vita breve, soltanto nella mente del partito, che è collettiva e mortale. Ciò che il partito considera la verità è la verità. Non si può vedere la realtà se non si guarda con gli occhi del partito. Tu, Winston, devi reimparare questo. Occorre un atto di autodistruzione, una prova di volontà. Devi umiliarti se vuoi ritrovare la ragione. Si fermò per qualche istante, come per permettere a Winston di afferrare le parole. «Ricordi», riprese, «di aver scritto nel tuo diario «Libertà è la libertà di dire che 2 più 2 fa 4»?»
«Sì»,
disse Winston. O'Brien alzò la mano sinistra, mostrando il dorso a Winston. Nascondeva il pollice, tenendo sollevate le altre 4 dita. «Quante dita sono queste, Winston?»
4.
«E se il partito dice che non sono 4 ma 5, allora quante sono?»
4.
La parola terminò in un rantolo. L'ago del quadrante era schizzato a 55. Il sudore aveva coperto il corpo di Winston. L'aria penetrava a forza nei polmoni ed erompeva in profondi gemiti, che neppure stringendo i denti lui riusciva a trattenere. O'Brien lo guardava, continuando a mostrare le 4 dita. Abbassò la leva. Stavolta il dolore diminuì appena.
«Quante dita, Winston?»
4.
L'ago salì a 60.
«Quante dita, Winston?»
4. Che altro posso dire? 4.
L'ago dovette salire ancora, ma Winston non lo guardava. Quella faccia grossa e severa e quelle 4 dita gli riempivano gli occhi. Le dita gli si drizzavano davanti come colonne, enormi, sfocate, tremule, ma senza dubbio 4.
«Quante dita, Winston?»
4. «Basta, basta! Perché insisti? 4.
«Quante dita, Winston?»
5.
«No, Winston, così non serve. Stai mentendo. Tu pensi ancora che siano 4. Quante dita, per favore?»
4, 5, 4, quello che vuoi. Ma fermati, non farmi più male!»
All'improvviso era seduto e O'Brien gli cingeva le spalle con un braccio. Doveva aver perso conoscenza per qualche istante. Le cinghie che lo legavano al tavolaccio erano sciolte. Aveva freddo, tremava senza sosta, batteva i denti. Le lacrime gli rigavano le guance. Per un attimo si strinse a O'Brien come un infante, rassicurato dal grosso braccio che gli avvolgeva le spalle. Gli pareva che O'Brien fosse il suo difensore, che la sofferenza venisse da fuori, da qualche altra fonte, che O'Brien l'avrebbe salvato.
«Non sei uno che impara in fretta, Winston», disse O'Brien con calma.
«Come faccio?»
piagnucolò.
«Come faccio a non vedere quello che ho davanti? 2 più 2 fa 4.
A volte, Winston, a volte fa 5, a volte fa 3. A volte fa 5 e 3 allo stesso momento. Devi metterci più impegno. Non è facile recuperare la ragione».
O'Brien lo stese sul tavolaccio. Winston si ritrovò nuovamente legato, ma il dolore e il tremolio erano svaniti. Ora si sentiva solo stanco e infreddolito. Con un cenno del capo, O'Brien avvertì l'uomo in camice bianco, che intanto era rimasto lì, immobile. Quello si chinò a esaminare gli occhi di Winston. Misurò le pulsazioni, ascoltò il torace, lo tastò qua e là, poi annuì rivolgendosi a O'Brien.
«Ancora», disse O'Brien.
Il dolore percorse il corpo di Winston. L'ago doveva essere a 70 o 75. Questa volta aveva chiuso gli occhi. Sapeva che le dita erano sempre lì, sempre 4. L'importante adesso era non mollare finché lo spasmo non fosse passato. Non si rendeva più conto se urlasse o no. Il dolore diminuì di nuovo. Aprì gli occhi. O'Brien aveva abbassato la leva.
«Quante dita, Winston?»
4. Ce ne sono 4. Vorrei vederne 5, se ne fossi capace. Sto cercando di vederne 5.
«Che cosa preferisci? Convincermi che ne vedi 5 o vederne 5 per davvero?»
«Vederne 5 per davvero!»
«Ancora?»
disse O'Brien. L'ago doveva essere salito a 80 o 90. Winston riusciva a ricordare perché gli infliggessero quel dolore solo a tratti. Dietro le palpebre serrate danzava una foresta di dita che si intrecciavano, si nascondevano reciprocamente, finché rimaneva visibile solo un dito, e poi riapparivano. Cercava di contarle, non ricordava perché, sapeva solo che non ci riusciva, dato che, chissà come, 5 e 4 coincidevano. Il dolore svanì di nuovo. Aprì gli occhi e si ritrovò davanti alla stessa visione. Gli passavano davanti, come alberi che camminano, innumerevoli dita, avanti e indietro. Richiuse gli occhi.
«Quante dita sono queste, Winston?»
«Non lo so. Non lo so, se riaccendi quell'affare mi ammazzi. 4, 5, 6, davvero non lo so.»
«Meglio», disse O'Brien.
Un ago entrò nel braccio di Winston. Quasi all'istante un calore lo riempì di benessere. Il dolore era già in parte dimenticato. Aprì gli occhi e rivolse a O'Brien uno sguardo pieno di gratitudine. La vista di quella faccia grossa e coperta di solchi, così brutta e così intelligente, gli diede una stretta al cuore. Se si fosse potuto muovere, avrebbe posato una mano sul braccio di O'Brien. Non l'aveva mai amato come in quel momento, e non solo perché aveva interrotto la sofferenza. In fondo, come gli era già capitato di pensare molto tempo prima, non importava se O'Brien fosse un amico o un nemico. O'Brien era una persona con la quale si poteva parlare. Forse dagli altri uno si aspettava non tanto l'amore quanto la comprensione. Con le sue torture O'Brien l'aveva spinto sull'orlo della pazzia e tra un po', di sicuro, lo avrebbe mandato a morte. Non importava. Tra loro c'era qualcosa di più profondo dell'amicizia. C'era intimità. Da qualche parte, ovunque fosse, potevano incontrarsi e parlare, magari anche senza dirsi davvero quel che avevano da dirsi. Guardandolo dall'alto, O'Brien sembrava avere in mente lo stesso pensiero.
Quando riaprì bocca, si espresse in modo semplice e informale. «Sai dove ti trovi, Winston?» disse.
«Non lo so, al Ministero dell'Amore, immagino.»
«Sai da quanto tempo ti trovi qui?»
«Non lo so, giorni, settimane, mesi. Mesi, credo.
E perché, secondo te, portiamo le persone in questo posto?»
«Per costringerle a confessare.»
«No, non è questa la ragione. Riprova.»
«Per punirle?»
«No!»
urlò O'Brien. La voce era diventata un'altra e la faccia aveva assunto all'improvviso un'espressione severa e turbata.
«No! Non certo per estorcerti una confessione e neppure per punirti. Devo dirti perché ti abbiamo portato qui? Per guarirti, per ridarti la ragione. Lo vuoi capire, Winston, che di quelli che portiamo in questo posto non ne lasciamo andare via uno se prima non lo abbiamo guarito? Gli stupidi crimini che hai commesso non ci interessano. Al partito non interessano le azioni. A noi stanno a cuore i pensieri. Noi non ci limitiamo a distruggere i nemici. Noi li cambiamo. Capisci cosa intendo?»
Stava chino su Winston. Data la vicinanza, la faccia appariva enorme e, poiché Winston la vedeva dal basso, orribile. Per di più, era pervasa da una sorta di esaltazione, un'intensità folle. Winston avvertì nuovamente una fitta al cuore. Potendo, si sarebbe rannicchiato in fondo al tavolaccio. Era certo che O'Brien stesse per riattivare il quadrante per puro capriccio. In quel momento, invece, O'Brien si scostò. Fece qualche passo su e giù, poi riprese con minore veemenza. «Prima di tutto, devi capire che in questo posto non martirizziamo nessuno. Avrai letto delle persecuzioni religiose di un tempo. Nel Medioevo esisteva l'Inquisizione, un fallimento. Doveva estirpare l'eresia e la rese permanente. Per un eretico che mettevano a rogo ne spuntavano mille altri. E perché? Perché l'Inquisizione uccideva i nemici in pubblico e prima ancora che si fossero pentiti. Gli uomini morivano perché non volevano abbandonare le loro fedi. Inevitabilmente tutta la gloria toccava alla vittima e tutta la vergogna all'inquisitore che l'aveva dato alle fiamme. Più tardi, nel XX secolo, arrivarono i regimi totalitari, come li chiamavano, il nazismo in Germania e il comunismo in Russia.
Per combattere l'eresia i russi usavano metodi più crudeli della stessa Inquisizione. Ritenevano di aver imparato dagli errori del passato. Quantomeno erano convinti che non si dovessero creare martiri. Prima di sottoporre le loro vittime a un processo pubblico, si impegnavano a distruggerne la dignità. Le fiaccavano con la tortura e con l'isolamento finché non fossero ridotte a relitti spregevoli e servili, pronti a confessare qualunque cosa si mettesse loro in bocca, a coprirsi di insulti, ad accusarsi e tradirsi reciprocamente, a implorare pietà. Eppure, dopo pochi anni, si era di nuovo allo stesso punto. I morti erano diventati martiri e la loro abiezione era finita nel dimenticatoio. Insomma, perché? In primo luogo perché le loro confessioni non erano spontanee e non dicevano la verità, come a chiunque era dato constatare. Noi non commettiamo errori del genere. Tutte le confessioni che si fanno qui dicono la verità. Noi stessi creiamo la verità e soprattutto non permettiamo che i morti tornino a farci la guerra. Devi smettere di pensare che i posteri ti renderanno giustizia. Di te i posteri non sentiranno mai parlare. Uscirai completamente dal corso della storia. Noi ti trasformeremo in gas, disperdendoti nella stratosfera. Di te non rimarrà nulla, né il nome in qualche archivio, né il ricordo nel cervello di qualcuno. Sarai dissolto sia nel passato sia nel futuro. Non sarai mai esistito.
Allora perché darsi il fastidio di torturarmi? Pensò Winston in un accesso di rancore.
O'Brien smise di camminare, come se Winston avesse pronunciato il suo pensiero ad alta voce. Il suo brutto faccione si avvicinò, strizzando leggermente gli occhi.
«Lo vedo cosa stai pensando», disse.
«Se tanto intendiamo annientarti, così che qualunque cosa tu dica o faccia sia del tutto ininfluente, allora perché prenderci la pena di interrogarti prima? Stavi pensando questo, giusto?»
«Sì», disse Winston.
O'Brien accennò un sorriso.
«Sei un difetto del sistema, Winston. Sei una macchia che va cancellata. Non ti ho appena detto che noi non assomigliamo ai persecutori del passato? A noi non basta l'obbedienza negativa, né la più avvilente delle sottomissioni. Un giorno ti arrenderai a noi e la tua resa sarà una libera scelta. Noi non distruggiamo l'eretico per il fatto che ci resiste. Finché ci resiste, non lo distruggiamo proprio. Lo convertiamo, conquistiamo la sua identità mentale e la riplasmiamo. Lo depuriamo di tutto il male e di tutte le illusioni. Lo costringiamo a passare dalla nostra parte, non per finta, ma per davvero, anima e corpo. Prima di ucciderlo, lo facciamo diventare uno dei nostri. Noi non sopportiamo che possa esistere da qualche parte un pensiero sbagliato, per quanto segreto o impotente. Nemmeno nell'istante della morte possiamo permettere alcuna infrazione. E in passato l'eretico, quando arrivava al rogo, era ancora eretico e lì proclamava la sua eresia con esultanza. Avviandosi alla fucilazione, anche una vittima delle purghe russe poteva portarsi il suo dissenso ben chiuso nel cranio. Ma noi restituiamo la perfezione al cervello prima di farlo saltare. Il comandamento dei dispotismi antichi era «tu non devi». Il comandamento dei totalitarismi era «tu devi». Il nostro è «tu sei». Tra quelli che portiamo in questo posto, non uno oppone resistenza. Tutti ne escono ripuliti. Alla fine abbiamo piegato perfino quei tre penosi traditori che tu credevi innocenti. Jones, Aronson e Rutherford. Io stesso ho preso parte all'interrogatorio. Li ho visti cedere a poco, frignare, strisciare, piangere. E alla fine piangevano non di dolore o di paura, ma per il rimorso. Quando finimmo, erano solo gusci d'uomini. In loro non restava altro che dispiacere per quel che avevano fatto e amore per il Grande Fratello. Era commovente vedere quanto lo amassero. Ci chiesero di ucciderli in fretta, così che la morte li trovasse ancora puri. Adesso parlava in modo quasi trassognato. In faccia gli si leggevano ancora l'esaltazione e l'entusiasmo del folle. «Non sta fingendo», pensò Winston. «Non è un ipocrita. Crede in tutto quello che dice». Sapeva di essere inferiore a lui intellettualmente,
e questo lo angustiava più di qualunque cosa. Osservava quella figura grossa e pure aggraziata che passeggiava avanti e indietro, entrando e uscendo dal suo campo visuale. O'Brien lo superava in tutto. In lui non c'era stata né poteva esserci idea che O'Brien non avesse conosciuto, esaminato e scartato già da tempo. La sua mente conteneva la mente di Winston. Ma se le cose stavano così, come poteva O'Brien essere pazzo? Il pazzo era lui, Winston, per forza. O'Brien si fermò a guardarlo. La voce era tornata severa. Non credere di salvarti, Winston, neppure con la resa totale. Non risparmiamo mai chi ha deviato. E dovessimo anche lasciarti arrivare al termine naturale della tua vita, comunque non ci sfuggiresti. Quel che ti accade qui ha conseguenze perenni. Devi capirlo fin da ora. Ti schiacceremo e non potrai mai più rialzarti. Neppure se vivessi 1000 anni avresti la forza di riprenderti da quello che ti aspetta. Non sarai mai più capace di provare un sentimento umano. Tutto in te sarà morto. L'amore, l'amicizia, la gioia di vivere, il sorriso, la curiosità, il coraggio, l'integrità. Sarai vuoto, ti sgombreremo di tutto e poi ti riempiremo di noi. Si interruppe e fece un cenno all'uomo in camice bianco. Winston sentì che gli sistemavano un oggetto pesante dietro la testa. O'Brien si era seduto accanto al letto. Le loro facce adesso erano quasi alla stessa altezza. 3000, disse, rivolto all'uomo in camice bianco che stava dietro a Winston. Lui si sentì stringere le tempie da 2 tamponi, leggermente umidi. Si spaventò. Stava per arrivare altro dolore, un altro tipo di dolore. O'Brien gli toccò la mano, rassicurante, quasi gentile. Stavolta non farà male, disse. Guardami fisso negli occhi. In quello stesso momento ci fu un'esplosione devastante o qualcosa di simile a un'esplosione, anche se forse non l'aveva accompagnata alcun boato. Di certo sfavillò un bagliore accecante. Winston non aveva riportato danni, era solo prostrato. Già da prima era disteso supino, ma adesso, chissà perché, pensava di essere finito in quella posizione per effetto dello scoppio. Una deflagrazione immensa e indolore lo aveva atterrato a quel modo. Anche nella sua testa era successo qualcosa. Rimessa a fuoco la vista, ricordò chi era e dove si trovava e riconobbe la faccia che lo fissava, ma restava da qualche parte un'ampia lacuna, come se gli avessero tolto un pezzo di cervello. «Non durerà», disse O'Brien. «Guardami negli occhi. Con quale paese è in guerra l'Oceania?» Winston si mise a pensare. Sapeva che cosa si intendesse per Oceania e sapeva di esserne un cittadino. Aveva anche un ricordo dell'Eurasia e dell'Estasia, però non ricordava quale delle due fosse in guerra con l'Oceania. Anzi, non si era neppure accorto che ci fosse una guerra. «Non me lo ricordo». «L'Oceania è in guerra con l'Estasia. Adesso te lo ricordi?» «Sì, l'Oceania è sempre stata in guerra con l'Estasia. Dai primordi della tua vita, del partito, della storia, la guerra non si è mai fermata ed è sempre stata la stessa guerra. Te lo ricordi?»
«Sì».
11 anni fa hai voluto credere che 3 uomini fossero stati condannati a morte per tradimento. Una leggenda. Fingevi di aver visto un pezzo di carta che ne dimostrava l'innocenza. Quel pezzo di carta non è mai esistito. L'hai inventato tu e hai finito per crederci. Adesso ti ricordi il momento in cui te lo sei inventato? Te lo ricordi?
Sì.
Poco fa ti ho mostrato le dita della mano. Hai visto 5 dita. Te lo ricordi?
Sì.
O'Brien mostrò le dita della sinistra, lasciando nascosto il pollice. «Ecco 5 dita. Le vedi?»
«Sì».
E per un fuggevole attimo, prima che nella sua mente la scena cambiasse, le vide davvero. Vide 5 dita, nessuna deformità. Poi tutto tornò normale e la vecchia paura, l'odio e lo sgomento tornarono a riempirgli la testa. Ma in un momento di limpida certezza, forse 30 secondi, non sapeva dire quanti, i suggerimenti di O'Brien avevano colmato parte della lacuna diventando una verità assoluta, e 2 più 2 poteva fare 3 o altrettanto facilmente 5, secondo la necessità. Quel momento era svanito prima che O'Brien abbassasse la mano, ma, pur non essendo capace di recuperarlo, lo ricordava come ci si ricorda delle più intense esperienze di certi periodi in cui si era di fatto un'altra persona.
«È possibile, dunque», disse O'Brien, «come vedi?»
«Sì», disse Winston.
O'Brien si alzò con aria soddisfatta. Guardando alla sua sinistra, Winston notò che l'uomo in camice bianco rompeva una fiala e tirava lo stantuffo di una siringa. O'Brien si voltò verso Winston con un sorriso. Si risistemò gli occhiali sul naso, non proprio nel modo consueto.
«Ricordi?» disse. «Di aver scritto nel diario che non aveva importanza se io fossi un amico o un nemico, perché almeno ero una persona che ti capiva e con la quale si poteva parlare?
Avevi ragione. Mi piace parlare con te. La tua mente mi attira, assomiglia alla mia, con la sola differenza che tu sei pazzo.
Prima che chiudiamo la seduta, puoi farmi qualche domanda, se credi».
«Qualunque domanda?»
«Qualunque».
Vide che Winston teneva gli occhi fissi sul quadrante.
«È spento. Qual è la prima domanda?»
«Che cosa avete fatto a Giulia?»
disse Winston.
O'Brien sorrise di nuovo.
«Ti ha tradito, Winston. Immediatamente, completamente. Di rado ho visto qualcuno tanto disposto a cedere. Non la riconosceresti se la vedessi. La ribellione, la falsità, la follia, la perversione. L'abbiamo purificata di tutto. È stata una conversione perfetta, un caso da manuale.
L'avete torturata?»
O'Brien non rispose.
«Un'altra domanda?»
disse. «Il Grande Fratello esiste?»
«Certo che esiste. Il partito esiste. E il Grande Fratello è l'incarnazione del partito.»
«Esiste come esisto io?»
«Tu non esisti», disse O'Brien.
Di nuovo lo assalì un senso di impotenza. Conosceva, o almeno poteva immaginare, gli argomenti che provavano la sua inesistenza. Ma si trattava di assurdità, nient'altro che giochi di parole. Un'affermazione come «tu non esisti» non presuppone forse un errore logico, ma a che serviva dichiararlo? La mente si paralizzava pensando agli argomenti incontrastabili, deliranti con cui O'Brien lo avrebbe demolito.
«Io credo di esistere», disse con voce stanca. «Sono cosciente della mia identità. Sono nato e morirò. Ho braccia e gambe, occupo un punto preciso nello spazio. Nessun altro oggetto solido può occupare lo stesso punto nello stesso momento. In questo senso, il Grande Fratello esiste?»
«Non ha alcuna importanza. Esiste.»
«Il Grande Fratello morirà un giorno?»
«Ovviamente no. Come potrebbe?»
«Un'altra domanda. La fratellanza esiste?»
«Questo, Winston, non lo saprai mai. Se anche decidessimo di lasciarti andare quando avremo finito con te e tu arrivassi a 90 anni, non scopriresti comunque se a questa domanda si debba rispondere sì o no. Finché vivrai, resterà per te un enigma irrisolto.»
Winston si zittì. Il petto gli si sollevava e abbassava un po' più velocemente. Ancora non aveva fatto la prima domanda che gli era venuta in mente. Doveva, eppure la lingua si rifiutava di parlare. Sulla faccia di O'Brien c'era un'ombra di divertimento. Perfino gli occhiali lanciavano lampi di ironia.
«La conosce già», pensò Winston di colpo. «Conosce già la domanda che sto per fare.»
A quel pensiero le parole gli sgorgarono di bocca.
«Che cosa c'è nella stanza 101?
La faccia di O'Brien rimase impassibile. Rispose secco.
«Lo sai che cosa c'è nella stanza 101, Winston? Tutti lo sanno.»
Alzò un dito rivolto all'uomo in camice bianco. La seduta era chiaramente giunta al termine. Un ago penetrò nel braccio di Winston. Lui cadde, quasi all'istante, in un sonno profondo.